Intanto cerchiamo di comprendere un attimino di quale conflitto stiamo parlando. Stiamo parlando naturalmente degli scontri tra l'Armenia e l'Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh. Una ripresa, diciamo così, del conflitto che si era assopito per decenni. Intanto, ecco, qual è la situazione sul campo e in quale quadro si inserisce questo nuovo conflitto?
Allora, innanzitutto è un conflitto che riguarda due repubbliche post-sovietiche ed è un conflitto che è nato soprattutto dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Per cui il Nagorno-Karabakh, questa regione di cui parliamo in questi giorni, è un'enclave armena, cioè un territorio a maggioranza armeno, all'interno dell'Azerbaigian. Però dopo la guerra che c'è stata appunto per il Karabakh nei primi anni 90, si è arrivati alla creazione di una repubblica del Karabakh, però una repubblica che non è riconosciuta da alcun Stato al mondo, neppure dell'Armenia. E quindi c'è stato un cessate il fuoco nel 1994, ma dopo questo cessate il fuoco non c'è mai stato un accordo di pace. Per cui sono più di 20 anni che questa regione resta in uno statuto ambiguo, cioè ufficialmente parte ancora della Repubblica dell'Azerbaigian, ma in realtà in mano armena, però senza alcun riconoscimento. Ebbene, dal 1994 a oggi ci sono stati tantissimi scontri poi lungo questa frontiera fra i due eserciti. Quello che avviene in questi giorni è che questi scontri sono diventati molto più violenti di quanto era prima, per cui abbiamo avuto nel giro di pochissimi giorni, praticamente fra sabato e oggi, diverse decine di morti, abbiamo avuto abbattimento di elicotteri, abbiamo avuto utilizzo di armi pesanti che non è così diffuso in questo conflitto, però di recrudescenze ne abbiamo avute tante, anche se non se ne è parlato prima. Per cui la situazione è quella e sembra sul rischio di davvero, sembra rischiare di uscire di controllo oggi il Karabakh. C'è grande preoccupazione anche a livello internazionale.
Ecco, che cosa ha fatto, diciamo, qual è la scintilla che ha fatto esplodere ancora questa crisi?
Anche questo è sempre molto complicato da spiegare, per il fatto che non abbiamo osservatori neutrali sul territorio, non abbiamo stampa, sono arrivati pochi giornalisti negli ultimi giorni di testate estere, però non sono sul conflitto a monitorare, non abbiamo un monitoraggio di quel che avviene poi su questa frontiera. Ricostruendo, l'ipotesi della maggior parte degli analisti è che sia stato l'Azerbaigian che ha aperto il fuoco, facendo una provocazione, non sarebbe la prima volta. E questo perché? Perché fra l'altro i due presidenti di Armenia e Azerbaigian erano negli Stati Uniti e si era cercato proprio pochi giorni fa, ancora fino a sabato, di rilanciare un'iniziativa di pace. E questa è senza dubbio una risposta sul campo a una regione che non vuole la pace. E innanzitutto non la vuole il presidente dell'Azerbaigian perché ha anche diversi problemi interni, l'Azerbaigian è in una forte crisi economica dovuta alla caduta del prezzo del petrolio. E quindi per vari dati anche di analisi, l'abbattimento di un elicottero subito il primo giorno sul territorio del Karabakh ed altri si propende a dire che nasce tutto da una provocazione azera, che però rischia di appunto di non essere più solo una provocazione, ma di sfuggire di mano.
Ecco, interessante perché comunque stiamo parlando di una zona particolarmente sensibile, soprattutto i cui confini sono particolarmente sensibili. E a questo punto ci si domanda quali sono gli attori in campo, perché non c'è solo quindi Azerbaigian e Armenia, ma evidentemente è una posizione strategica che interessa appunto gli stati confinanti.
Decisamente, fra l'altro è avvenuto anche un episodio, abbiamo avuto il caso di 3 colpi di mortaio che dal Karabakh sono finiti sul territorio dell'Iran, per cui il ministro della difesa ha chiamato anche le due controparti, per cui già subito in questi primi giorni c'è stato un grave episodio che ha coinvolto uno dei grandi vicini di questi paesi che è l'Iran, che confina appunto con i due paesi e confina anche con il Nagorno-Karabakh stesso. Al di là di questi ovviamente c'è la Russia che ha un grande ruolo su questa regione, che rivendica ancora in parte come cosa propria, grazie all'eredità sovietica, eccetera. E Putin è intervenuto per fare un appello alla calma già il primo giorno, ma non ha avuto poi riscontro. Adesso si parla di di un intervento del primo ministro e del ministro degli esteri che potrebbero viaggiare nella regione avendo due incontri, uno in Armenia, uno in Azerbaigian nei prossimi giorni. E questo se falliscono le trattative di oggi. In generale, quello che possiamo dire della Russia è che fa il doppio gioco in questo conflitto, cioè vende armi più di chiunque altro a entrambi i paesi, e questo per mantenere un controllo sulla regione. Da parte dell'Europa e degli Stati Uniti, la cosa che possiamo dire in due parole è che ne sono interessati assai poco e che invece di occuparsi, di cercare di risolvere un conflitto che dura da un quarto di secolo, hanno con un grande cinismo lasciato questa situazione così così com'è, perché non era una priorità da un punto di vista dei loro interessi. E anche per non offendere comunque l'Azerbaigian, che è un importante partner petrolifero, anche quando commette poi violenze, eccetera. Non hanno mai denunciato più di tanto tutto questo.
La Turchia poi, che invece è ufficialmente, diciamo così, a fianco dell'Azerbaigian,
È vero, c'è anche la Turchia, è molto complesso
è molto
questo
complesso,
mosaico,
sì.
esatto. C'è anche la Turchia, e fra l'altro Erdogan è già intervenuto per dire che lui sarà a fianco dell'Azerbaigian fino alla fine, ha fatto questo proclama molto retorico. Quindi la Turchia senza dubbio appoggia l'Azerbaigian, però per ora tutti questi attori non sono intervenuti. La Turchia ovviamente ha poi tutto il problema anche del genocidio armeno, che quindi preclude ogni rapporto diplomatico con l'Armenia. Addirittura la Turchia all'inizio di questa guerra del Karabakh negli anni 90 ha chiuso il confine, per cui l'Armenia si trova chiusa da due confini, quello con l'Azerbaigian e quello con la Turchia. Turchia in solidarietà con l'Azerbaigian ha proprio chiuso completamente il confine. Per cui sì, un altro elemento in campo è quello della Turchia. Però questi sono elementi per ora che rimangono esterni. Speriamo che la diplomazia faccia qualcosa, ma per ora è soprattutto una cosa che riguarda i due paesi e probabilmente anche i problemi interni di questi due paesi, almeno in questi primi giorni di conflitto.
Da un punto di vista invece di interessi economici, l'abbiamo detto, sono stati comunque strategicamente importanti, comunque posizionati in modo strategico. Sullo sfondo voglio ricordare che ci sono anche tutti gli interessi legati al gasdotto del Southern Gas Corridor, che dovrebbe interessare naturalmente appunto questi stati per arrivare fino in Europa dal Mar Caspio.
Sì, senza dubbio, l'Azerbaigian già oggi è il primo fornitore di petrolio dell'Italia. Lo è diventato da poco, ma il dato ovviamente non è un dato da poco. Infatti Renzi e il nostro governo si è dimostrato quanto mai sensibile anche all'Azerbaigian, poi fregandosene del fatto che in Azerbaigian ci sia una sola famiglia al potere dal 1969, ma quello è un altro discorso. Quindi sì, oltretutto c'è questo grande progetto del gas, che è un progetto chiave non solo per l'Europa, ma anche per gli Stati Uniti. Non a caso Kerry poi ha ricevuto, come dicevamo, il presidente azero pochi giorni fa in viaggio negli Stati Uniti. La cosa che ha sottolineato di più il loro incontro era questo progetto, che è un progetto che porrà ancora di più al centro poi degli interessi questa regione del Caucaso. Questo soprattutto per l'Azerbaigian. L'Armenia è un paese che finisce per essere tagliato fuori da queste rotte, sia del petrolio che del gas. Questa è una cosa che riguarda soprattutto l'Azerbaigian, e quindi questo farà propendere poi anche la diplomazia internazionale nei confronti dell'Azerbaigian, come dicevamo prima, magari chiudendo un occhio e spesso anche due nei confronti di violazioni interne o esterne o di violenze che poi vengono portate avanti da questo regime.
A proposito di politica interna, scusa la nostra ignoranza, ma sono due paesi, due stati che non conosciamo molto bene. E a questo punto magari riusciamo a capire invece appunto chi li governa. Tu dicevi Azerbaigian, c'è al potere una famiglia da molto tempo.
Sì, in Azerbaigian da moltissimo tempo, che è la famiglia Aliyev. Dal 1969, cioè ancora dall'epoca sovietica, c'era Heydar Aliyev, che è stato prima il capo del KGB, e poi è arrivato al potere nella Repubblica, che era allora ancora parte dell'Unione Sovietica, ma una Repubblica Socialista Azera. Questo ha portato, poi durante la perestroica c'è stata una pausa, perché Gorbaciov l'ha mandato in pensione, dicendo che era troppo legato a una vecchia guardia sovietica che non andava più bene nell'epoca della perestroica, ma subito dopo poi è ritornato subito al potere questa famiglia dopo l'indipendenza, e poi il padre, insomma nel decennio scorso, padre ha passato il potere al figlio, per cui abbiamo avuto in effetti quasi insomma, mezzo secolo con una sola famiglia al potere. Questo ovviamente ha determinato un sistema di corruzione interno molto forte, dei problemi enormi da molti punti di vista, soprattutto anche dal punto di vista della libertà dei media, dove insomma sono tantissimi giornalisti in carcere, ad esempio in Azerbaigian, non pare quasi nulla. L'Armenia è in teoria un paese più libero, però ha dei problemi grossi, cioè ci sono libere elezioni, ci sono partiti, ci sono stati presidenti diversi dall'indipendenza ad oggi, però sempre di più anche lì la situazione si sta logorando. Si sta logorando non solo per un problema politico, cioè si tende sempre di più a dare molto peso a questa figura che è Sarkisian, che è al potere come presidente, ma anche perché da un punto di vista economico ci sono i cosiddetti oligarchi, sono queste figure che hanno in mano praticamente tutta l'economia armena e bloccano poi una redistribuzione anche delle ricchezze, per cui c'è un grandissimo dislivello fra i poveri, che sono tanti, e i ricchi, che sono pochissimi, davvero una dozzina di famiglie o poco più, che hanno in mano tutto questo. Quindi anche l'Armenia ha dei problemi abbastanza grossi, anche insomma, e poi in generale la si tende a definire un paese più liberale per molti aspetti.
Ho capito. Un'ultimissima cosa, a questo punto stavamo parlando di questo conflitto che è riesploso, secondo te quali possono essere le soluzioni?
Soluzioni vere al conflitto non sono all'orizzonte, purtroppo, per cui non c'è una prospettiva di risoluzione del conflitto, c'è questa contraddizione enorme che rimane fra questa Repubblica de facto, no, che è il Karabakh, che però non è riconosciuta da nessuno Stato al mondo, e l'Azerbaigian che la rivendica. Per ora non si intravede una possibilità vera di risolverlo. Quello che si spera, e quello anche ben più probabile, speriamolo davvero, è che si riesca a trovare, magari anche già oggi o con l'intervento della Russia, una soluzione che almeno blocchi questi scontri degli ultimi giorni. Negli ultimi giorni la frontiera si è mossa, l'hanno ammesso anche gli armeni, cioè hanno sfondato gli azeri, hanno sfondato a nord e a sud questa frontiera con il Karabakh. Ci sono state grandi perdite umane e si rischia davvero che ritorni ad essere una guerra vera al 100%, e quella è la speranza, insomma, che si possa bloccare questo e che si ritorni alla situazione di prima. Certo è che non è una soluzione, cioè per più di 20 anni la diplomazia internazionale, in primis quella europea, non si è voluta occupare di questo conflitto, e sono stato anche lì a settembre proprio nelle trincee visitandole. Ed è impressionante, sembra essere nella prima guerra mondiale, sono questi ragazzi di 18 anni con il loro Kalashnikov in mano, magari a meno 20 d'inverno, perché il Caucaso è anche una regione montuosa molto fredda, che aspettano e passano le loro giornate lì e la loro vita lì, e magari muoiono in nome di che cosa. Poi tutto questo è un problema, e purtroppo non pare che ci sia una soluzione vera al problema vero, cioè quello di chiudere una buona volta questo conflitto con un accordo di pace.
Tra l'altro c'è una posizione molto delicata, perché noi abbiamo raccontato delle potenze, diciamo così, che in qualche modo sono interessate all'Iran, Turchia in primis e Russia naturalmente, però c'è anche il piccolo stato della Georgia, che vuol dire problemi di separatismo ne ha avuti parecchi pure loro.
Non è l'unica repubblica de facto che c'è, no? Nagorno-Karabakh, abbiamo anche altri due esempi in Georgia. Il Caucaso, che è una regione anche molto piccola, con 3 nazioni che non sono popolose, anche da un punto di vista territoriale non sono certo molto estese, però è una regione particolarmente martoriata, per non parlare poi del Caucaso del Nord, che è anche molto vicino anch'esso, no? La Cecenia, quella ne abbiamo sentito parlare tutti, per cui il Caucaso è una terra anche con grandi potenziali di sviluppo da molti punti di vista, anche con una grande capacità anche da parte dei giovani, secondo me, da un punto di vista culturale eccetera, però finisce per essere completamente bloccato da un numero di conflitti che è davvero impressionante, da un numero di incertezze anche quel che riguarda dati che noi daremo anche per scontati, come ad esempio il controllo territoriale dei confini, cioè tutte queste 3 repubbliche hanno dei problemi enormi per quel che riguarda anche controllo sulla propria sovranità. In quello l'Armenia è l'unica in realtà che riesce a controllare davvero i propri confini, Però l'Armenia, da un altro lato, è anche quella che è più isolata, perché, come dicevamo, ha due frontiere chiuse e finisce per avere solo due frontiere aperte con Iran e con Georgia, che non è certo una cosa particolarmente bella per un paese piccolo, anche con 3 milioni di abitanti, insomma. E la situazione è un po' quella nel Caucaso oggi.